C'è poi la preghiera di Santa Teresina, quella che è l'atto di offerta, che dice chiarissimamente la stessa cosa, no? Dice: per vivere in un atto di amore perfetto, io mi offro come vittima di olocausto al tuo amore misericordioso, che è lo Spirito Santo, no? Supplicandoti di consumarmi incessantemente, lasciando traboccare nell'anima mia le onde di tenerezza infinite racchiuse in te, così che diventi martire del tuo amore, oh Dio. Questo martirio, dopo avermi preparata a comparire al tuo cospetto, mi faccia infine morire e la mia anima si lanci senza ritardo all'eterno amplesso del tuo amore misericordioso. Lo so in memoria perché evidentemente lo dico molte volte al giorno, questa preghiera, insomma, no? Cioè, i santi hanno percepito molto bene questa cosa, che non era possibile l'amore di Dio se non era lui stesso che entrava nel loro cuore. Quando dice: per vivere in un atto di perfetto amore, cioè l'amore con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta la vita, io mi offro come vittima di olocausto, abbandono totale, totale olocausto, al tuo amore misericordioso, cioè alla tenerezza infinita di Dio che è lo Spirito Santo. Lei diceva, Santa Teresina, moltissimo, era molto questo concetto, che diceva: ma ci sono delle anime che si offrono alla giustizia di Dio, dice. Io le ammiro, cioè per i peccatori, no? Come al posto dei peccatori, dice. Io le ammiro, ma non mi attira questa forma di offerta, dice. È possibile che non sia nessuno che si offre al suo amore, e non alla sua giustizia, ma al suo amore, e che gli dia carta bianca dicendo: amami finché vuoi. Capite? Questo offrirsi ad un amore infinito. E offrirsi dicendo: amami finché vuoi. Cioè, lei diceva sempre: ma è possibile che l'amore di Dio, che è così infinito, non trovi un cuore disposto a dargli carta bianca, per così dire? E lei ha sentito molto questo, di volersi offrire in questo modo, di dargli carta bianca, di offrirsi, dice, come vittima d'olocausto, cioè di dargli tutto quello che lui voleva. Cioè lì mettersi a disposizione dell'amore di Dio, non della sua giustizia, quasi come per espiare i peccati degli uomini, eccetera, ma del suo amore, del suo desiderio di diffondere il suo amore sulle sue creature. E lei dice che questa era la sua realtà che doveva essere consumata. E bisogna sentire un pochino questa realtà, che non ci è consueta, pensare che l'amore di Dio desidera riversarsi sugli uomini, cioè è amore e vuole riversarsi sugli uomini. Chi ama desidera l'amato e Dio ci desidera, con infinito amore e desidera che noi gli facciamo spazio e rispondiamo e lasciamo che, anzi, che il suo amore riecheggi in noi. Capite? Cioè desidera che noi lo riamiamo col suo stesso amore. E che quindi lasciamo spazio in noi a questo amore che ci attraversa. Poi si dirà: ma come facciamo a dimostrare l'amore a Dio? Questo lo si vedrà, perché è chiaro che poi l'amore a Dio si dimostra poi nell'obbedienza e sostanzialmente nell'amore per gli altri. Questo certamente è così, in concreto, no? Però di fatto bisogna che premettiamo sempre questo, che Dio desidera in verità riversare il suo amore nel nostro cuore. Santa Maria Maddalena dei Pazzi, che diceva sempre: l'amore non è amato, era il suo ritornello continuo, no? L'amore non è amato. E possiamo veramente dire che è così, che il più grande, che è l'amore di Dio, è della Santa Clelia, che conoscete tutti, credo, perfettamente breve, che dice la stessa cosa, esattamente la stessa, dice: o grande Dio, voi vedete la mia volontà, che è quella di amarvi e di cercare sempre di stare lontano dalla vostra offesa, ma la mia miseria è tanto grande che sempre vi offendo. Signore, aprite il vostro cuore e buttate fuori una quantità di fiamme d'amore. E con queste fiamme accendete il mio, fate che io brucio d'amore. Questa è una ragazzina sgrammaticata che scrive aprite con due P, è tutto così, no? Che certamente mi ha fatto dei grandi studi, né? Medio Oriente, Medio Occidente, insomma, no? Aveva intuito profondissimamente cos'era la realtà dell'amore di Dio, che era accogliere questo amore nel nostro cuore con un cerchio continuo, no? Con una continua dinamica circolare, perché più lo accogli e più lo accogli. L'accogli e allora attinge all'Eucaristia di nuovo lo Spirito, che di nuovo te lo fa accogliere, capite com'è? E io credo che questo paragrafo della regola vuol solo dire, e non è un paragrafo poco importante, perché in un certo senso commenta quello che dice la nostra preghiera. Quando dice la nostra preghiera, lasciarci prevenire dallo Spirito Santo a contemplare e accogliere in noi il dono dell'Eucaristia, commenta questo. È commentato anche da questo, che il modo con cui lo Spirito ci previene è questo, di darci questa carità che sola ci permette di tuffarci poi nell'Eucaristia. Di desiderarlo, quindi tutto, desiderare l'Eucaristia e di immergerci in essa, come unica possibilità di rispondere in modo adeguato all'amore del Signore. Di lasciarlo fare e di rispondergli. Allora, dice un commentatore, dice: l'amore di quelli che amano Dio non è altro che il diretto riflesso dell'amore celeste che si irraggia sul chiamato. Uno ama Dio, costui è stato conosciuto da Lui, dice San Paolo nella prima ai Corinti. Vuol dire che è stato già conosciuto da Dio prima e per questo lo ama. Non è conosce Dio, è stato conosciuto da Dio. E così via, ma ci sono tanti testi in questo senso, C'è un testo, una parola che mi pare bella, che dice: l'uomo è passivo, ma lo Spirito libera l'uomo e lo rende capace della suprema attività nell'amore. L'uomo è passivo, ma lo Spirito Santo libera le energie dell'uomo in questa passività e lo rende capace dell'attività dell'amore verso Dio. È tutto lo Spirito che opera.